Volevo portarvi un messaggio dal libro di Giacomo. C'è un soggetto qua che vedremo che è molto comune, purtroppo, cioè la sofferenza. In ogni parte del mondo, in ogni chiesa, ci sono delle persone che soffrono. Soffriamo tutti noi. Volevo iniziare guardando la prima parte di Giacomo, proprio i primi 11 versetti, e volevo iniziare pensando dei corsi obbligatori alla scuola. Magari alla scuola media, alla scuola superiore, all'università, ci sono sempre quei corsi obbligatori che si devono fare, giusto? Prima di andare alla fine, prima di ricevere la diploma, la laurea, devono essere fatti questi corsi obbligatori. Per me il corso obbligatorio più pesante era il calcolo all'università. Non ero molto bravo in matematica, me la cavo, ma non sono bravo. E quindi avevo proprio paura di calcolo. E fino adesso, quando torno alla mia università, c'è questo edificio dove facevo tutti i quiz, tutti gli esami, tutto quanto. Quando passo a quell'edificio, fino adesso, mi gira lo stomaco. Perché c'è questa ansia, questa paura del calcolo. Per voi, sicuramente ci sono dei corsi obbligatori che avete fatto che sono così. Come ci sono corsi obbligatori nella scuola, ci sono corsi obbligatori nella vita cristiana. Tra cui c'è la sofferenza. Ognuno di noi deve affrontare delle prove, deve soffrire in diversi modi durante tutto l'arco della vita. Quindi sono inevitabili per tutta la razza umana, ma anche per i credenti. E quando arrivano queste prove, escono delle domande. Magari ci chiediamo, servono veramente per qualcosa? Ovviamente non possiamo evitarli, quindi come dovremo affrontare queste prove, queste sofferenze? Qual è l'atteggiamento giusto nei loro confronti? Come possiamo sfruttarle invece di sprecarle? Quindi, iniziando il libro di Giacomo, iniziamo proprio da capo, primo versetto, primo capitolo. Possiamo pensare che Giacomo sta dipingendo un bel quadro quando inizia questo libro, e sull'orizzonte sta dipingendo una tempesta che arriva sull'orizzonte, venendo verso di noi. Sappiamo che i destinatari di questo libro erano credenti ebraici, erano proprio in mezzo alla persecuzione che è successo dopo il martirio di Stefano. Vi ricordate nella storia della Chiesa, dopo quel martirio di Stefano, c'era una persecuzione pazzesca verso la Chiesa. Questi credenti erano sparpagliati in Giudea, Samaria, in posti remoti, e stavano soffrendo molto, spostati dalle loro case. E possiamo immaginare che le prove, in un senso, sono come la pioggia, la grandine che arriva con la tempesta, giusto? Magari per voi sta già grandinando da tanto, sta già piovendo da tanto nella tua vita. Su di te, la tua famiglia, il tuo lavoro, matrimonio, salute, in qualche modo sta piovendo già. Soffri già dagli effetti distruttivi della tempesta, cioè la prova, la sofferenza. Se non è successo ancora, succederà. C'è un bel detto, ogni persona sta soffrendo in mezzo a una prova, sta uscendo dalla prova o sta per avere la prova, giusto? Quindi ci troviamo in uno di questi tre posti. E Giacomo ci insegnerà come possiamo, in un senso, vivere vittoriosamente in Cristo in mezzo alle prove. Non è facile. Vedremo come rispondere quando inizia la prova, quando inizia la grandine. Vedremo come Dio vuole sviluppare costanza, resistenza e saggezza in noi in mezzo alla prova. E vedremo come comportarci in Cristo in mezzo alle prove. Vedremo anche come le prove dovrebbero portarci alla maturità in Cristo. Guardiamo questi primi 11 versetti. Eccoli. Ok. Ho messo come titolo di questo messaggio, che sembrerà molto strano, come dare il benvenuto alle prove. Ok? Leggiamo insieme. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova dalla vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siete perfetti e completi, e nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti che un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Ora il fratello di umili condizioni si glori nella sua elevazione, è ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Quindi vedremo in questo passo come dovremo sfruttare le nostre prove per bene, addirittura accogliendole con gioia, se è possibile. Vedremo che le prove possono essere sfruttate o sprecate, e scegliamo noi di sfruttarle o sprecarle. Iniziamo con il primo versetto, diciamo è un ciao da Giacomo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute, ciao. Quindi sappiamo che l'autore è Giacomo, quello già stabilito chiaro. Ma quale Giacomo? Ci sono almeno quattro Giacomi, si può dire Giacomi, quattro Giacomi importanti nella Bibbia. C'è Giacomo l'apostolo, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni. C'è l'apostolo Giacomo, figlio di Alfeo. Poi c'è un Giacomo, padre di Giuda. E poi c'è un Giacomo, fratellastro di Gesù, cioè responsabile della chiesa di Gerusalemme. Pensiamo sia quello, il fratellastro di Gesù, che ha scritto questo libro. Ma guardate qua che lui parla di se stesso dicendo servo di Dio. Giacomo, servo di Dio e di Signore Gesù. Perché non ha messo fratello di Gesù? Se io fossi il fratello di Gesù, avrei detto fratello di Gesù, ma ha detto servo di Dio, servo di Gesù. C'è una storia dietro. Sappiamo che Gesù aveva fratellastri e sorellastre, giusto? Perché Maria e Giuseppe facevano figli dopo Cristo, ok? Quello è chiaro dalla Bibbia. E prima della sua risurrezione sappiamo che non era molto stimato Gesù dai suoi fratelli. Infatti guardiamo Giovanni 7,5. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui prima della sua risurrezione. 30 anni con Gesù e non credevano in lui. C'è il figlio di Dio in casa con loro. Non hanno capito. Era così prima della risurrezione. Ma prendiamo un po' di prospettiva. Pensando in modo più della carne, sarebbe difficile vivere in casa con il figlio di Dio. Nel senso che lui è perfetto, non risponde male mai, fa il suo compito perfettamente. Ma ci dà fastidio un po' quando le persone sono perfette, giusto? Perché noi sbagliamo spesso. Quindi sarebbe stato un po' difficile, umanamente pensando, vivere con il figlio di Dio come fratello, perché Gesù era sempre perfetto. Quindi c'era probabilmente anche un pochettino di favoritismo dai genitori, perché loro sapevano che fosse il figlio di Dio. Quindi fratelli, sorelle, magari ce l'avevano con lui un pochettino. Non sappiamo, sto pensando magari dal contesto. Ma quando Gesù ha iniziato il suo ministero, loro prendevano in giro Gesù. Pensavano che fosse pazzo. Erano imbarazzati dal loro fratello Gesù. Non capivano. È triste. Ma dopo la risurrezione qualcosa di interessante è successo. Leggiamo in Atti 1,14. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, con i fratelli di lui. Cos'è successo dopo la risurrezione? Sappiamo che Gesù apparve a Giacomo, suo fratellastro, e Giacomo ha creduto. ovviamente ha scritto questo libro. Prima Giacomo si vergognava del suo fratello. Dopo la risurrezione si inginocchiava davanti a Gesù. Potete immaginare come Giacomo si sentiva. Prima era così verso Gesù, veramente. E dopo, inginocchiato, è il mio Signore. Quindi sta pensando, io non sono degno di dire che è mio fratello. Io soltanto sono suo servo. Sono servo di Gesù. Quindi c'è una storia dietro quei piccole parole. Giacomo, servo di Dio. E lui inizia, in versetto 2, a dire un po' il valore, il profitto, il guadagno nelle prove. Vediamo che le prove possono produrre costanza. Poi, in versetto 2, ci fa capire come rispondere alle prove. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Dice, fratelli miei, tante volte nel libro di Giacomo, tante volte, perché lui sa che i suoi destinatari sono credenti. Sta parlando alla Chiesa, persone che hanno riposto la loro fiducia in Cristo. Non c'è dubbio su quello. Quello è importante andando avanti perché cambia come interpretiamo il testo. Sta parlando a veri credenti. Guardate, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando, non sei, quando arrivano queste prove. Leggiamo, Pietro parla proprio di questo, in 1 Pietro 4, da 12 a 13. Oh, di qua, scusa. Sto guardando di qua, è qua. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nelle manifestazioni della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ma considerate una grande gioia di fronte a prove. Ma stai scherzando? Una grande gioia? Non so voi, ma quando arriva la prova, la sofferenza, per me è come un pugno nello stomaco. Basta. Sono lì per terra. Non riesco a gioire. Non è la prima cosa che viene in mente, la gioia. Ma guardiamo, considerate come imperativo all'idea di una conclusione basata sui fatti e non sentimenti. Sentimentalmente parlando, quando c'è la sofferenza, c'è la prova, siamo per terra. Non possiamo dire altro, giusto? Ma dobbiamo guardare ai fatti per darci un po' di prospettiva, soprattutto la prospettiva di Dio su questa prova. C'è un obiettivo nelle prove che il Signore vuole raggiungere. Dio vuole sfruttare le prove per produrre qualcosa in noi. Magari potremmo immaginarlo così. Immaginate che magari siamo in un ripostiglio molto buio, c'è roba per terra, stiamo cercando quella corda per la luce, giusto? Magari inciampiamo. Ok, trovato. C'è luce, posso vedere tutto intorno a me, non cado più. Ma prima non posso vedere nulla, è buio. Magari quando siamo nelle prove, nelle sofferenze, è come essere nello ripostiglio senza la luce. A volte, non sempre, ma a volte il Signore ci fa vedere con la corda, la luce, quello che c'è intorno a noi. Ci fa capire il perché dietro la sofferenza, ma non sempre. C'è una bella storia che illustra questo. Tanti di voi magari avete letto della signora Corrie Ten Boom, che ha sopravvissuta nell'Olocausto tanti anni fa. Lei era al campo di concentramento Dachau. Ovviamente lei con la sua sorella Betsy soffriva, era brutto. E lei un certo giorno si lamentava un pochettino perché erano sporche, ricoperte di pidocchi, puzzavano da morire perché non potevano fare il bagno, non potevano lavarsi. E Corrie si lamentava un pochettino. E la sua sorella, che era sempre allegra, sempre nel Signore, con lo spirito giusto, diceva, ringraziamo il Signore per tutto. Ma Corrie ha detto, ma stai scherzando? Guarda dove siamo. Guarda come puzziamo. Siamo ricoperti di pidocchi. Ma c'era una sorella intorno a loro, molto saggia, che ha detto, guarda, Voglio aiutarti a capire la situazione un po'. A causa del fatto che puzziamo, che siamo sporche, siamo ricoperti di pidocchi, le guardie non vengono a violentarci, a darci del male, farci del male. Quindi possiamo ringraziare il Signore perché c'è questa sporcizia, perché c'è questa puzza addosso, perché ci sono questi pidocchi. Quindi quell'informazione era la corda di luce per capire un po' la sofferenza, perché stiamo soffrendo così. Era una protezione del Signore per proteggere queste ragazze dalle guardie. Ma magari ci chiediamo ancora come possiamo considerare una grande gioia la prova. Perché queste prove? Guardiamo versetto 3. Sapendo che la prova nella vostra fede produce costanza. Quindi quella corda che produce la luce è la conoscenza di ciò che Dio sta facendo, che a volte ci dà, a volte no. A volte c'è silenzio in mezzo alla prova e soffriamo un po' di più quando non sentiamo proprio una risposta dal Signore. Succede a volte. Ma voi sapete come viene raffinato l'oro? Magari avete letto, avete parlato, studiato questo. Prendono delle rocce, tanti minerali, e poi l'oro è dentro, e devono usare il calore per far diventare questi minerali un liquido. E poi, tramite il calore, viene a galla tutte le impurità. E poi il raffinatore toglie via le impurità. E pian pianino, quando l'oro è puro, lui può vedere come uno specchio sul volto nell'oro. È un po' così quello che il Signore vuole fare in noi. Usa un pochettino del calore, cioè le prove, le sofferenze, per affinarci. L'unico modo per portare a galla le impurità, di portarle via. Pensando anche delle immagini di una maratona, non si allena per un maratona in un giorno, in due giorni, un mese neanche. Ci vuole costanza, perseveranza per prepararsi per una maratona. Non si può leggere un libro, ok, leggo il libro, sono pronto a correre tanti chilometri. No, non si può pregare per questo. Signora, dammi in un giorno la preparazione per la maratona. No, si deve preparare per mesi per la maratona. Quindi si deve attraversare la prova in Cristo per ottenere costanza, perseveranza, carattere. Carattere non è una cosa che viene boom, ci vuole tempo affrontando prove e sofferenze con Gesù. Ma c'è una cosa molto importante qua. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, l'idea dietro questa parola costanza è rimanere sotto. Quindi quando arriva la sofferenza, la prova, la tendenza umana è di scappare. Io voglio mollare, non voglio rimanere sotto l'autorità di Dio perché Lui mi ha lasciato in questa situazione, me ne vado. Questa è la tendenza della carne, giusto? Di scappare, di mollare. Ma l'idea qua è che dobbiamo rimanere sotto l'autorità di Dio quando arriva la sofferenza, la prova. Dobbiamo arrenderci a Lui sempre di più quando arriva la sofferenza, quando stiamo schiacciati. Perché se non rimaniamo sotto di Lui e facciamo a testa nostra, quando arriva la tempesta, fermiamo questo processo che Lui sta facendo di portarci alla costanza, alla crescita in Cristo. E la cosa più grave, abbandoniamo la protezione di Dio. Se facciamo a testa nostra, se molliamo Lui quando c'è la tempesta, Lui dice, ok, puoi andartene, ma la mia protezione non c'è più. Quindi abbandoniamo un po' la sua protezione se molliamo Lui quando arriva la tempesta. Invece, se rimaniamo sotto la sua autorità, se ci arrendiamo a Lui, c'è ancora la sua protezione. C'è ancora questa crescita, questa costanza che Lui vuole produrre in noi. Quindi dobbiamo rimanere sotto l'ombrello di protezione di Dio, sotto di Lui. Guardiamo versetto 4, per i risultati delle prove. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi,
e nulla mancanti. Quindi il risultato di costanza o di rimanere sotto è che diventiamo maturi, perfetti e completi, vuol dire maturi in Cristo. Lo scopo di Dio per il credente è maturità in Cristo, sappiamo questo. Infatti leggiamo Colossesi 1:28, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ma pensando dei bimbi, per esempio, è una tragedia se un bimbo rimane un bimbo, giusto? Io ho una figlia di 9 mesi, sta crescendo, bella ciccia, sarebbe una tragedia per lei di rimanere bimba, giusto? Vorrei un giorno che diventi un'adolescente, adulta, matura. Una tragedia se un bimbo rimane un bimbo. Dio non ci fa maturare senza la nostra cooperazione. È una tragedia quando un credente rimane un bimbo, tra virgolette, spiritualmente parlando. Lui vuole che noi diventiamo credenti maturi in Cristo. Se resistiamo a Dio, quando siamo nella prova, abortiamo il processo di maturazione che Lui vuole fare in noi. Ma se ci arrendiamo in mezzo alla prova, cresciamo in maturità verso Cristo. Quindi c'è anche un avviso qua di cercare di sfruttare le prove e non affrettarle. E mi spiego. La nostra tendenza magari in mezzo alla prova è di dire: ok, Signore, capisco la lezione che volevi per me in questa prova, andiamo avanti. Ho imparato dalla prova, voglio un sollievo, più presto possibile. Fammi andare avanti, Signore. Questa è la mia tendenza, non so voi. Ma invece dovremmo pregare: Signore, insegnami tutto ciò che vuoi mentre sono in mezzo a questa prova. Fammi sfruttare al massimo questa prova per la tua gloria nella mia vita. Quindi abbiamo una scelta quando arriva la prova, la sofferenza. Possiamo sprecare o sfruttare la prova. Se resistiamo o affrettiamo, non c'è un'opera completa che Lui può fare. Le prove in un senso saranno sprecate, che è brutto pensandoci. E forse devono essere ripetute. Avete notato? A volte dobbiamo ripetere delle prove. Ma invece se rimaniamo sotto, ci arrendiamo a Lui, in mezzo alla prova, Lui porterà all'opera completa, quello che voleva fare in noi, tramite la sofferenza. E le prove saranno sfruttate al massimo. E assomigliamo di più all'immagine di Cristo dopo. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare invece di sprecare la prova quando arriva. Non è sempre facile, ma guardando versetto 5, vediamo che le prove possono anche produrre saggezza. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza o saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà data. Sappiamo che la saggezza è l'utilizzo corretto della sapienza, giusto? La capacità di applicare la sapienza all'esperienza della vita quotidiana. Magari ognuno di noi conosce uno scemo brillante, e mi spiego, magari la persona è un genio, ma non sa come vivere la vita, non sa come bollire acqua, non sa come vivere quotidianamente, molto intelligente, ma non sa come applicare la sua sapienza alla vita quotidiana. E spesso nelle prove ci chiediamo: cosa dovrei fare? Terra a terra, cosa dovrei fare? Magari chiediamo al Signore per grazia, per forza, per liberazione dal problema, dalla prova. Ma serve la saggezza per non sprecare le opportunità di crescere e maturare in Cristo. La saggezza ci dà la prospettiva di Dio in mezzo alla prova. Quindi serve la saggezza, ma spesso nelle nostre vite manca. Giacomo sta dicendo: chiedete la saggezza a Dio. E questa qua non è una richiesta sola, ma ripetutamente, volta dopo volta, chiedete la saggezza dal Signore. Nelle prove si chiede spesso, liberami Signore da questa prova. Ma dovremmo invece pregare, cosa vuoi che io impari in questo momento, Signore? Facciamo tre osservazioni in questa richiesta per saggezza che Giacomo ci dà. Lui dice, lui dona a tutti, non solo quelli più bravi, più cristiani, non solo quelli che hanno una vita tutto sistemata davanti al Signore, non solo quelli che camminano perfettamente con il Signore, ma a tutti. Dona liberamente. Dio dona generosamente questa saggezza. Non voglio offendere nessun genovese, ma Dio non è genovese, non ha il braccino corto, è generoso. Lo fa senza contrattare. Non è, se fai questo, ti do la saggezza, se fai questo, no. Dona generosamente. E dona senza rimproverare. Questo è il più bello. Non ci insulta, non ci prende in giro quando chiediamo per l'ennesima volta. Chiediamo le stesse cose tante volte da Lui. Non ci critica per chiedere, ci invita a chiedere. Non ci fa sentire all'imbarazzo, è un padre veramente buono, fino in fondo. Ma c'è un unico requisito per la richiesta, vediamo in versetto 6. Ma la chieda con fede senza dubitare. Un po' difficile. La richiesta deve essere accompagnata da fede. Dobbiamo essere disposti a fidarci solo di Lui. C'è scritto senza dubitare, che vuol dire anche senza dibattere. Mi spiego. Non so se avete notato, in mezzo alla prova, c'è sempre questo dibattito interiore. Noi ci impazziamo cercando di trovare la soluzione. Facciamo così. No, faccio così. C'è questo dibattito interiore che va avanti, che gira. E sta dicendo qua che se non si ferma, non dovrei pretendere che Dio mi darà la saggezza. Perché dovremmo evitare questo dibattito? Leggiamo da 6 ad 8. Perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi, infatti, un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi, se andiamo avanti con questo dibattito interiore durante la prova, saremo sempre scombussolati. Saremo un caos totale dentro. Saremo come un'onda nella tempesta. Sapete com'è l'onda nella tempesta? Su e giù, di qua, di là. Un disastro. Saremo guidati dai sentimenti in mezzo alla prova, invece dai fatti, dal Signore. Oltre tutto ciò, non riceveremo niente da Dio, la saggezza che cerchiamo. Quindi dobbiamo avvicinarci a Lui con fede in questa richiesta. Poi gli ultimi tre versetti sono un esempio pratico, due esempi pratici di prove personalizzate. Questo è un po' pesante pensarci. Prove personalizzate. Leggiamo da 9 ad 11. Ora il fratello di umili condizioni si gloria nella sua elevazione e ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Che, sapendo che questi destinatari di questo libro sono credenti ebraici che soffrivano molto, sono stati spostati dalle loro case, soffrivano anche economicamente. Erano odiati già dai gentili perché erano di origine ebreo, erano odiati dagli ebraici perché erano visto come non credenti. Un credente in Gesù era visto come un non credente agli ebraici. Quindi erano perseguitati economicamente, non potevano trovare lavoro. Magari se avevano un negozio, nessuno veniva a comprare della roba. Quindi erano perseguitati economicamente. C'era una prova grossa in cui serve la saggezza di Dio. E vediamo qua che le prove livellano il terreno. Nel senso che il ricco ha delle prove, viene abbassato. Il povero ha delle prove e viene abbassato. Tutti sono per terra nei confronti delle prove. Colpiscono ogni strato di società e portano in basso tutti. Possono essere usati da Dio per far crescere tutti. E diciamo che in un senso ci sono due fasi di ogni prova. C'è la prima fase, pugno nello stomaco, siamo lì per terra, disastri, l'abbassamento, diciamo, la nostra esperienza, la prova ci porta proprio giù, per terra. E lui sta dicendo, il ricco dovrebbe focalizzarsi su questa parte, l'abbassamento. Perché lui è in alto con la sua ricchezza, pensa di avere tutto, ma invece la prova porta il ricco per terra. Poi, seconda fase, il sollevamento. Dopo quel pugno nello stomaco, più avanti, quando si risolve la prova, c'è il risultato, il sollevamento. E il povero dovrebbe focalizzarsi su questa parte. Quindi, durante le prove dovremo noi reagire secondo il nostro bisogno. E mi spiego. Il povero è sempre trascurato, giusto? Non ha tante risorse. Come può servire la prova per lui? Giacomo ci dà un esempio. Fa capire a lui che lui è importante a Dio. Che Dio lo sta trasformando tramite questa prova e che Dio vuole alzarlo e premiare la sua fede. Sarebbe un incoraggiamento per il povero di sapere Dio ha cura di te, vuole sollevarti dopo questa prova. Ma ricco invece ha tutte le cose terrene, pensa di essere magari un re, come può servire la prova per lui? Fa capire a lui che lui è come l'erba che fiorisce e si secca. Non è sicuro come pensa nella sua ricchezza. Quindi sono due esempi pratici che ci fanno capire che Dio disegna le prove personalizzate per aiutarci. Quello è un concetto non facile da capire o da accettare. La prova è scelta da Dio per i nostri bisogni e queste prove sono la grazia di Dio per noi. Lui non vuole lasciarci come siamo. Diciamo che noi cambiamo soltanto quando ci sono prove. Quando tutto va bene, quando tutto va liscio, non cambio. Infatti, spesso non mi fido tanto di Dio. Se tutto va bene, non devo fidarmi di Dio. Ma quando arriva la prova, mi fa capire quanto sono bisognoso davanti a Dio. Quanto ho bisogno di Lui. E solo in mezzo alla prova, solo in mezzo alle sofferenze, cambiamo, siamo trasformati. Quindi è una grazia da Dio quando arrivano, anche se non sembra così in mezzo, è una grazia da Dio per cambiarci, per renderci più come Lui. Possiamo dire che Dio vuole farci diventare del vino pregiato. C'è vino fantastico in questa parte del paese. Montepulciano, fantastico. Ma cosa si deve fare con le uva per fare vino? Devono essere schiacciate, giusto? Dio in un senso deve schiacciarci per farci diventare del vino buono. Se resistiamo alle sue dita, non può fare il suo lavoro di fare vino pregiato, giusto? Le stesse dita che ci schiacciano ci fortificano anche. Ma non ci piacciono le dita che Dio usa. Dio usa spesso le persone intorno a noi per schiacciarci. Le circostanze intorno a noi per schiacciarci. Anche il dolore fisico per schiacciarci. Queste cose, in un senso, sono le dita di Dio. Dio vuole fare il suo lavoro per portarci alla maturità in Cristo. Dobbiamo cercare di non resistere le sue dita, ma di sottometterci a Lui. Guardiamo l'ultimo versetto in 1 Pietro 5:6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni cosa, ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Spesso citiamo l'ultima parte di quel versetto. Gettiamo su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Va bene, ma dobbiamo prima leggere la parte prima. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al suo tempo. le stesse dita che ci scacciano, ci innalzano anche, ci cambiano, ci trasformano nell'immagine di Cristo.